/radioweb presenta Slashbox.
Cari amici, care amiche, cari amici, eccoci qui, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi, bentornati all'ascolto di Slash Radio Web, è tornato il momento di Slashbox, la trasmissione di approfondimento che amate, non siete soli ad amarla, tanto ad aver conseguito il prestigioso microfono d'oro 2025 che 3 giorni a settimana, martedì, mercoledì, giovedì 16, 18 e 30, vi propone un po' il meglio della nostra programmazione attraverso gli incontri più interessanti con i protagonisti degli ambiti più disparati. Carissima regia, perché Slashbox va in onda esclusivamente perché al di là del cristallo ci sono due grandi della fonia come registi, Pino Max e Alessio Germini. E quest'oggi che succede, vi chiederete, ultimo mercoledì del mese? Beh, ultimo mercoledì del mese va da sé alle 16.30, ci porta all'appuntamento tra i più attesi, quello dell'interazione diretta col presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Mario Barbuto, freschissimo di conferma nel congresso che abbiamo trasmesso in maniera pressoché integrale nei giorni scorsi. Quindi questo sarà il primo vero appuntamento di Chiedi al presidente del nuovo quinquennio 2025-2030, e proprio in questa occasione proprio il presidente e anche la vicepresidente nazionale Linda Legname saranno direttamente, personalmente nei nostri studi per rispondere a tutti i quesiti che vorrete porgli attraverso i 1000 modi di interazione che ormai conoscete. Se volete ve li ripeto, sono la telefonata diretta, naturalmente, la telefonata classica, i messaggi WhatsApp, i messaggi via form, potete passare per il nostro profilo Facebook sul quale è già attiva la diretta audio-video, il tutto per interagire col presidente. E a seguire un altro appuntamento che siamo certi diventerà un grande classico, è solo la seconda puntata ma sappiamo già essere particolarmente attesa, Slash Cartoons, con le nostre occhi di gatto, no, perché sono più di 3, le nostre donne espertissime, professoresse di anime e cartoons di vario tipo, per parlare proprio di quello, delle serie d'animazione più amate della nostra infanzia, adolescenza, tutti i cartoons più famosi, ma anche quelli un po' più di nicchia dagli anni 70 in avanti, saranno l'oggetto di questa trasmissione imperdibile. Prima però ci sarà spazio per un bel momento, per la presentazione insieme all'autore, che è un giornalista di Rai Sport, Marco Fantasia, voce del volley per gli appassionati, è un must il suo racconto delle imprese azzurre e non solo, per parlare di un libro che si intitola Qui e Ora. Le appassionate e gli appassionati hanno già capito di che cosa può trattare con un tale titolo. Vabbè, uno spoilerino ve lo faccio, si racconta l'epopea di quelle gigantesche leggende viventi dello sport italiano e mondiale, le ragazze del volley di Julio Velasco, che hanno vinto Nations League, Olimpiadi e Mondiali nell'arco di poco più di un anno. Prima però ho intanto una bella notizia arrivata una mezz'ora fa. Chiara Mazzella, che è una voce che conoscete, la nostra sciatrice paralimpica, ospite tante volte fino a quando era praticamente una ragazzina nei nostri spazi sportivi, è stata nominata ufficialmente dal Comitato Italiano Paralimpico portabandiera azzurra alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, a 100 giorni dal via. Ne siamo estremamente orgogliosi e felici. E poi, dato che amiamo anche la grande musica, abbiamo salutato stamattina un personaggio titanico col suo sax, che da Napoli, con radici americane, ha portato in tutto il mondo, riportandolo a Napoli, e di cui siamo stati fortunati ad ascoltare l'arte. E allora, prima di tuffarci nel nostro pomeriggio, risentiamo il sax, ma anche la voce, dell'indimenticabile James Senese. Corri uomo corri dei Napoli Centrale per omaggiare il genio musicale non solo di James Senese, che all'età di 80 anni ci ha lasciato questa mattina. E a proposito di cose storiche, come vi avevo detto in premessa, sono molto contento di iniziare questo pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme con il libro Qui e Ora, che riguarda una storia di sport straordinaria, stratosferica, che ci siamo goduti tutti grazie alla voce di chi questo libro l'ha scritto. Poi pensate che grande connessione. Marco Fantasia, benvenuto.
Grazie, grazie mille a voi per l'invito.
Grazie a te per la disponibilità. Marco Fantasia, giornalista di lungo corso e uomo del volley di Rai Sport, che quindi ci ha accompagnato in questi ultimi periodi leggendari della pallavolo italiana, e che ha scritto non a caso questo libro che è edito da Lab DFG. Insieme a noi, Marco, c'è una nostra ascoltatrice che ci ha segnalato il libro, che lo ha letto, una grandissima appassionata, che si chiama Luciana Brida, che sono contento di accogliere anche lei a questi microfoni. Luciana, bentornata.
Ben ritrovati a tutti, un saluto speciale a Marco e anche a Terenzo e a tutti gli ascoltatori della radio.
E adesso ti faccio raccontare la tua di storia con la pallavolo, la tua passione, dato di giustamente il merito della segnalazione di questo libro. Ecco, su questo libro partiamo proprio dalle basi, Marco. Quando si passa da cronista come te, testimone diretto, mediatore di quelle incredibili emozioni che ci hanno regalato le ragazze del volley, a volerlo in qualche modo fermare, nonostante siamo in piena cronaca, ma è una cronaca storica, qual è il meccanismo che scatta? Perché hai voluto farlo subito dopo le Olimpiadi?
Guarda, in realtà l'idea è arrivata molto prima. Io ho cominciato a raccogliere materiale sull'estate azzurra del 2024, fin dai tempi della VNL, quindi parliamo di maggio, perché è stata una sorta di scommessa nei confronti di questo gruppo. Ho detto, vabbè, magari non succederà, ma se succederà voglio essere pronto a raccontarlo. E quindi ho cominciato a raccontare e a raccogliere tutto il materiale della VNL, poi ovviamente siamo arrivati al torneo di Parigi e ho raccolto tutto quello che si poteva, e in effetti poi a quel punto, una volta caduto l'ultimo pallone della finale, si è trattato proprio ancora di raccogliere piccole cose. Ho avuto le foto dalle ragazze di quando erano piccole che cominciavano a giocare, ho avuto le loro dichiarazioni a mente fredda, insomma nel giro di 2 o 3 mesi siamo riusciti a uscire, quindi abbastanza velocemente. È stata un po' una scommessa a lungo termine.
Beh, a lungo termine, ma non abbastanza, mi permetto di dire, perché queste ragazze sono così fantastiche è che tu ti devi lasciare spazio e pagine per i volumi successivi.
Beh sì, perché in realtà poi quest'anno hanno vinto anche il mondiale, però questo è un gruppo talmente bello, talmente forte, che se dovessimo raccontarlo dovremmo aspettare ancora degli anni, perché penso e mi auguro che vinceremo ancora.
Ecco, Luciana, ti chiamo in causa intanto per chiederti da dove nasce questa tua passione e come hai vissuto questi grandi trionfi delle nostre ragazze. Immaginiamo già la risposta, visto che ce l'abbiamo in diretta con noi.
Allora, la passione nasce un po' alla volta, perché nella mia città fin dal 2000 c'è una società che ha fatto nascere la passione per il volley, ha lavorato molto bene, però solo dopo 10 anni si è distinta inserendo anzitutto una squadra maschile in Serie A e poi sviluppando anche il femminile, che però in Serie A c'è stato solo un anno, adesso è in A2.
Raccontiamo a chi ci segue qual è la tua città, se no stiamo troppo sul
allora,
mistero.
Allora, la mia città è Trento, qui c'è una realtà molto bella, e soprattutto grazie alle radiocronache in ambito locale, ma anche poi alla RAI, che visto che c'era la società maschile in Serie A, ha dato la possibilità di vederci anche in chiaro molte partite, e un po' in famiglia ci siamo appassionate. Devo dire che anche alle scuole superiori io ai tornei della scuola facevo il tifo, non giocando ero tra le persone in curva a fare il tifo per la mia squadra. E poi l'insegnante di educazione fisica aveva già cominciato a spiegarci anche a noi, solo giocatrici, solo tifose e non impegnate in campo, tutte le regole, perché dovevamo capire quello che accadeva in campo, faceva proprio parte del programma, ecco. Sì. Poi questa cosa si è diffusa nella mia famiglia, abbiamo cominciato a condividere, ci siamo ritrovate proprio a inseguire anche il femminile. Quando l'abbiamo scoperto alcuni anni fa, abbiamo scoperto la possibilità di seguire le cronache in TV e ci siamo appassionate anche seguendo squadre che non erano quelle di Trento, insomma, ecco.
E diciamo che questa passione ha vissuto e sta vivendo di soddisfazioni veramente fantastiche. Ecco, ne abbiamo già fatto un piccolo cenno, Marco Fantasia. È complicato raccontare in cronaca quella che già chiaramente è storia. È bello, ovviamente, è esaltante, però c'è pure la sua difficoltà.
Diciamo che come sempre, essendo noi contemporanei di questo momento, di questa squadra, forse la loro grandezza emergerà quando poi questo ciclo sarà arrivato ad una conclusione, anche se ci auguriamo il più tardi possibile, anche perché alle spalle di queste ragazze, di questo gruppo, ci sono tante giovani che stanno crescendo molto bene, quindi il ricambio è garantito sicuramente per anni. Però certo il racconto del primo gruppo a vincere l'Olimpiade, poi subito dopo il Mondiale, speriamo altro ancora, verrà valutato con tutto il suo peso, io penso, tra qualche anno. Quando lo si vive nel momento, nella realtà dell'attimo, forse davvero non si riescono a cogliere certe sfumature che poi verranno più chiare, ci appariranno più chiare in futuro. Per noi al momento è bellissimo, ecco, è bello essere coevi di questa squadra, raccontarne le gesta, sapere che appunto il nostro racconto sarà sempre accompagnato da queste immagini magnifiche che rimarranno nella storia della pallavolo e dello sport in genere.
È possibile disgiungere nella tua esperienza diretta la soddisfazione professionale e la pura emozione personale nel vivere e raccontare imprese come quella olimpica, prima la Nations League e più di recente il Mondiale?
Guarda, no, non è facile scindere i due aspetti, perché soprattutto l'Olimpiade è arrivata in un momento che per la mia carriera è stato veramente vorrei dire un punto di arrivo, anche se poi non mi piace sentirmi arrivato e i prossimi obiettivi sono sempre più belli da raggiungere. Però il fatto di aver accompagnato questa vittoria olimpica ha messo davvero un punto in una carriera che è stata tutto sommato piuttosto lunga e è stata contrassegnata da tante tappe, dalle più piccole, dalle più umili fino a questa, la più grande di tutte. Quindi certamente sì, c'è anche un aspetto personale che non riesco a scindere da tutto il resto e questo mi dà ovviamente ancora più gioia.
Ecco, fa impressione, oltre chiaramente al talento, al valore di questo gruppo, il fatto che il filo rosso con un'altra, ormai accidenti, ben lontana, epoca di enorme gloria pallavolistica, maschile in quel caso, ma che tracimò anche nel femminile qualche anno dopo, sia la stessa persona, Julio Velasco.
Beh sì,
A
Velasco è
proposito di
stato.
libri da scrivere quando la storia sarà finita, qui ci vorrà mezza enciclopedia fra un po'.
Sicuramente, sicuramente. Lui è un uomo che ha tante cose da raccontare e le sa raccontare sempre in maniera non banale, come ha dimostrato anche in tutte le interviste rilasciate in questo periodo, in tutti gli speech che lui ha fatto in questi anni. E sì, è vero, il filo conduttore è un filo che non si è mai spezzato a partire appunto dall'epopea della squadra maschile. A lui mancava questo traguardo olimpico, l'ho raggiunto con le ragazze, anche se lui ha sempre detto di non considerarlo assolutamente un'ossessione della sua carriera, dove in effetti aveva già vinto comunque tantissimo. Però la scelta della federazione di ricorrere a lui è stata importante perché si è pensato anche e soprattutto all'aspetto psicologico di un personaggio come lui, perché questo era un gruppo comunque tecnicamente fortissimo anche negli anni precedenti, forse aveva vinto troppo poco rispetto a quello che avrebbe potuto fare. Velasco quello che ha fatto non è stato certo allenarle, perché la squadra era forte già di suo, a parte piccole cose, ma è stato dare loro una consapevolezza nuova delle loro possibilità, scrollargli di dosso un po' di responsabilità, un po' di tensione, un po' di apprensione per questo traguardo olimpico che sembrava non dover arrivare mai, e questo ha permesso alle ragazze di esprimersi al meglio. Quando queste ragazze si esprimono al meglio, abbiamo visto che gli avversari fanno molta, molta, molta fatica.
Il segreto del qui e ora è arrivato il momento di svelare a chi ancora non ne capisse il significato perché hai dato questo titolo al tuo libro, dato che viene proprio dal di dentro del gruppo, da Velasco alle sue ragazze, ed effettivamente in cosa si è concretizzato.
Sì, il qui e ora è proprio la filosofia che ha permesso a questo gruppo di ritrovare la consapevolezza di cui ti parlavo. Cominciare l'Olimpiade non con l'obiettivo di arrivare alla finale, non col pensiero della partita finale, ma a giocare ogni partita per quello che era e addirittura ogni set e ogni azione per quello che era. cioè in quel momento, nel qui e ora, vivere presenti nel momento attuale. E questo ha permesso alle ragazze di riuscire a riprendersi anche in momenti in cui la situazione sembrava complicata, non tanto alle Olimpiadi, dove tutto sommato, a parte il primo set con la Repubblica Dominicana nella prima partita e a parte un paio di momenti nel match con la Turchia, non hanno avuto mai grossi problemi, ma nel mondiale invece, dove a un certo punto contro Brasile in semifinale, Turchia in finale, le difficoltà si sono moltiplicate. Per questo approccio ha permesso alle ragazze di giocare con calma, un punto alla volta, senza guardare più di tanto il tabellone con il risultato. E questo ha permesso loro di recuperare, senza l'ansia di dire abbiamo 5-6 punti da recuperare. No, cominciamo da uno e potenzeremo il successivo. E questa è una sensazione che si è trasmessa anche a noi che commentavamo, perché non abbiamo mai avuto l'impressione che stessero mollando, che stessero perdendo il controllo della partita e di loro stesse. Abbiamo sempre avuto fiducia anche in momenti di difficoltà, che avrebbero potuto farcela, avrebbero potuto girarla, e in effetti ci hanno sempre dato ragione.
Luciana, le tue emozioni personali nel seguire questi grandi successi di campionesse guidate da quello che viene unanimemente reputato un maestro, prima ancora che un grandissimo allenatore?
Ma secondo me Velasco è un grande per la sua pacatezza con la quale gestisce i momenti del time out. Perché lui è un motivatore ed è una persona che dice sempre una cosa alla volta, vivetevi il momento. E poi a me piace particolarmente il connubio tra Marco e Giulia Pisani, perché è una cosa che si deve sentire. Allora, Giulia è una persona che sprizza entusiasmo da tutti i pori. Quando accade qualcosa per noi favorevole in campo, lei è lì a viversi proprio il momento della grande soddisfazione. Invece, per quanto riguarda Marco, io devo soddisfare una curiosità.
Certo.
Ma come mai Marco esulta in quel modo quando Anna Danesi mura?
Che fai dei favoritismi, Marco?
Assolutamente no. Nel caso di Anna è legato a un episodio alla fine, cioè durante gli europei che questa squadra ha vinto nel 2021 in Serbia, ci fu un momento della finale particolarmente significativo, perché avevamo perso un set e stavamo combattendo nel set successivo, e questo muro che fece Anna nei confronti di Boscovic, l'opposta, la giocatrice più forte della squadra, fu davvero un momento top assolutamente della partita, fu un momento di svolta forse della partita, perché ci permise di vincere il set e quindi poi di andare verso quella che sarebbe stata nelle ultime battute una vittoria addirittura trionfale. Quindi il murone di Anna Danesi è diventato un po' un tormentone che mi piace ripercorrere ogni qualvolta Anna lo ripete con la maglia azzurra.
E questo connubio con Giulia Pisani come è nato e come vi trovate?
È nato per caso, perché ormai 7 anni fa il direttore dell'epoca di Rai Sport, che era Auro Bulbarelli, decise di suddividere in maniera più netta di quanto non avessimo fatto in passato il settore maschile da quello femminile, e voleva una commentatrice donna. Io conoscevo ovviamente Giulia Pisani come giocatrice, ma non la conoscevo come commentatrice, quindi è stata un po' un'incognita anche per me, però in brevissimo tempo abbiamo trovato la chimica giusta, lei ha capito immediatamente che cosa volevo, io ho capito, ho imparato a capire i suoi tempi, darle i tempi giusti, e quindi ci siamo trovati assolutamente bene. Poi lei ha una grandissima conoscenza della pallavolo, avendola giocata ai massimi livelli, avendo vinto anche uno scudetto, e quindi conosce benissimo le dinamiche in campo, conosce benissimo tutte le ragazze, con molte di loro e anche proprio amica stretta, ha diviso il campo con moltissime di loro, e quindi questo dà un quid in più alla telecronaca, perché laddove io posso arrivare col racconto ma non posso arrivare in questioni tecnico-tattiche particolarmente approfondite, ci arriva lei che ha conoscenza della vita di campo e di tutto quello che succede.
Ti volevo fare una domanda più tra virgolette sul tecnico, tu ne hai solo fatto un cenno, ma è giusto dirlo, tu sei uno di quei giornalisti che veramente ha fatto di tutto tutto dal privato al nazionale, attraverso tutti i possibili media e tutto quanto lo sport. Quando si arriva come te all'apice, alla TV di Stato, a diventare la voce di uno sport, che è una cosa che poi ci si ricorda, visto che non è che siano tante le possibilità in giro per vedere il grande volley, che tipo di soddisfazione ti dà? Perché è anche di responsabilità, visto che rispetto magari ad altre discipline più generaliste, chi segue il volley è talmente motivato e appassionato da essere tecnico e da pretendere pure altrettanto da chi lo racconta.
È vero, in genere lo sport più è di nicchia, più è seguito da grandi esperti, ai quali quindi non puoi raccontare favole, insomma, devi essere preparato, perché altrimenti trovi gente più preparata di te. È un po', diciamo, mi riallaccio un po' a quello che ti dicevo prima, cioè la grandissima soddisfazione che ho provato alla fine dell'Olimpiade, perché era veramente il compimento di un percorso che tu generosamente hai ricordato a grandi linee, che è cominciato appunto con le radio private di Genova a 15 anni, quindi essere arrivato da lì all'oro olimpico è certamente, insomma, un percorso straordinario per me, davvero magnifico. Però ecco, questo non mi esime ogni volta, naturalmente, dal preparare qualsiasi evento con la massima cura, con il massimo scrupolo, ed essere sempre preparato, proprio perché appunto il pubblico va rispettato, e quindi nonostante io possa sentirmi adesso professionalmente davvero molto molto appagato, questo non toglie che io continuerò ad affrontare qualsiasi partita di campionato o di anche eventi più modesti con la stessa grinta, entusiasmo e piacere di sempre.
Luciana, come ringraziamo Marco di essere stato con noi, di averci raccontato come ci ha raccontato e come ci racconterà le imprese del volley, oltre che di aver scritto questo bel libro?
Io vedo che Marco ha preso in mano il volante della sua professione, come dice in una delle parti introduttive Consuelo Mangifesta, che ha preso il volante in mano a un certo punto della sua vita. E dopo aver giocato si è seduta dietro e adesso sappiamo la posizione che ricopre come responsabile della comunicazione della Lega Pallavolo, credo. E la vediamo nelle interviste prima e dopo le partite con la sua competenza, e io penso che Marco sia essenziale anche per noi che seguiamo da casa. E in particolare la nostra radio è ascoltata da molte persone che portano su di loro una disabilità visiva e che attraverso il racconto e gli effetti audio che arrivano dalla TV e anche andando nei palazzetti, oltre che affiancati dalle persone che sono in loro compagnia, riescono e possono riuscire veramente a seguire anche la pallavolo. Naturalmente dobbiamo essere coscienti delle regole che ci sono, averle spiegate, però l'apporto che dà il telecronista è molto molto importante, anche perché dalla voce, dal tono, dalle inflessioni si comprende molto dello sport e quindi c'è proprio il coinvolgimento. Quindi io vorrei fare proprio un ace a favore di Marco e speriamo che la sua esperienza in Rai duri il più a lungo possibile per il beneficio di tutti gli appassionati, anche perché a differenza di altri sport nella pallavolo si può apprezzare proprio il valore del divertimento, cosa che in altri sport purtroppo per il comportamento di alcune tifoserie non si riesce più ad apprezzare.
Guarda, io ti ringrazio tantissimo di queste parole, e se posso riallacciarmi, sì. Sono ormai in contatto da un paio d'anni con due bimbi piemontesi, Emma e Luca, che sono splendidi con i loro genitori, che li portano ogni volta a vedere le partite in casa di diverse squadre dei dintorni del Piemonte, soprattutto Pinerolo, che adesso gioca a Villafranca, ma anche Cuneo, e loro sono anche molto seguiti da Carlotta Cambi, che è una delle alzatrici di questo gruppo della nazionale che ha vinto Olimpiadi Mondiali. E parlando con i loro genitori, a volte loro mi hanno anche detto: guarda Marco, noi riusciamo, i bimbi riescono a comprendere l'azione soltanto ascoltandoti raccontarla. Adesso questo è vero che insomma in televisione è difficile essere sempre troppo dettagliati, perché sarebbe una ripetizione, no, rispetto alla radio, però è una cosa che mi è piaciuta molto, vuol dire che comunque riusciamo a essere chiari anche per chi magari la partita non la può vedere, ma riesce comunque a figurarsela in qualche modo. Questo mi fa molto piacere.
È davvero davvero bella, ed è una testimonianza diretta da una parte all'altra della barricata, nel mezzo queste meravigliose ragazze che ci regalano emozioni, che Marco Fantasia ci racconta, Luciana, io e tantissimi altri ci godiamo. Luciana Brida, grazie di averci accompagnato, oltre che di averci fatto scoprire questo libro. Luciana, a presto.
Grazie a tutti, grazie a Marco per esserci stato e per aver accettato il nostro invito. Io ringrazio anche a nome della nostra direttrice Luisa Bartolucci, senza voler sovrastare il nostro grandissimo Renzo, che ha condotto come sempre magistralmente la nostra intervista di oggi.
Grazie Luciana, e grazie soprattutto a Marco Fantasia, autore di Qui e Ora.
Ringrazio anch'io Luciana per averci dato questa opportunità di contatto, e grazie tante a voi davvero.
A prestissimo.
A prestissimo, lo spero.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.